Ci sentite se parliamo senza microfono?
Ah, ok.
Okay. Allora,
allora, buonasera a tutti. Come appunto avrete notato, sono molto giovane e questo è uno degli aspetti che volevo sottolineare per portarvi la mia esperienza. Perché è 2 anni che lavoro al servizio oncologia e mi occupo soprattutto di lavorare con i giovani. Con i giovani, con quei tardi adolescenti che comunque arrivano ai nostri servizi, un po' perché fermati per la guida in stato d'ebbrezza, un po' perché hanno già comunque delle problematiche relative alla dipendenza da alcol. Per cui, diciamo, la mia esperienza qui a Lecco parte proprio da questo tipo di incontro con i giovani. Quando mi hanno chiesto di venire a parlarvi appunto della relazione con gli adolescenti, il mio primo pensiero è stato quello di pensare all'adolescenza e non essendo ancora genitore, la penso in un modo di apertura, forse più verso l'adolescente, quindi sono comunque un po' di parte perché mi sento comunque verso gli adolescenti, i ragazzi, i giovani. E quindi questa sera parlare a voi genitori comunque penso sia bello perché è un momento di incontro, pur non essendo genitore, che apre al dialogo anche di generazioni diverse, di esperienze diverse. La cosa che ho notato moltissimo nel lavoro con i ragazzi, con i giovani, è proprio il bisogno che questi si sentano riconosciuti, cioè riconosciuti in quanto persone, in quanto persone che portano un'identità che comunque è imprescindibile dal loro tempo, che è il tempo dei giovani, è il tempo generazionale, è il tempo della famiglia, è il tempo delle cose che fanno. E questo se noi non consideriamo il concetto di tempo per pensare alla relazione con l'altro, ne togliamo il contesto, ma ne togliamo anche le sue particolarità che rendono unica la persona a persona. Cioè gli adolescenti a volte vengono un po' etichettati come un fenomeno, no? L'adolescenza, come se fosse un po' a volte una malattia o comunque una fase uguale per tutti. E il messaggio che comunque voglio portare stasera a voi è che secondo me ogni adolescente, ogni ragazzo, al di là del momento evolutivo in cui si trova dagli 11, alcuni dicono che arriva a 30 anni, altri a 20, per me questo non è importante perché dal punto di vista psicologico forse quello che voglio sottolineare è proprio l'unicità del soggetto, della persona che porta una sua storia, che porta la sua relazione con l'altro, che può essere il genitore, che può essere un amico, la classe, i professori, l'oratorio, il momento nello sport. E ogni percorso, ogni viaggio di ogni persona è singolare, è soggettivo. E forse quello su cui noi psicologi lavoriamo è proprio questo, no? La singola storia di ogni persona che la rende tale nel suo tempo. Ecco, un po' c'è una frase di Borges che a me piace tantissimo, che dice che il tempo è la sostanza di cui noi siamo fatti, ed è proprio questo che secondo me serve per spiegare questo fenomeno che l'adolescenza non come un fenomeno etichettabile, generalizzabile a tutti, ma come un qualcosa che nasce secondo me prima nella mente di chi mette al mondo un figlio, quindi di voi genitori, poi prende un suo percorso di crescita, una sua direzione, e ognuno ha la sua. Ogni genitore ha immaginato il proprio figlio ancora prima che venisse al mondo, ogni genitore vede il proprio figlio crescere, ogni genitore lo vede prendere una direzione nella vita, e quindi è proprio secondo me una cosa che se ognuno considera e guarda i propri figli, o comunque i propri amici, le persone che vengono da me al servizio, con i propri occhi, i miei di ex adolescenti, i vostri di ex adolescenti, si crea quel rispecchiamento che è utile ai ragazzi per ritrovare in voi, guardando voi il percorso che avete fatto, proprio vi aiuta a ritrovare la stima e anche la differenza di identità tra voi e loro, perché spesso problemi che io vedo maggiormente è che i genitori tendono a a reagire in due modi alla diversità del proprio figlio, no? Perché noi vediamo il loro, vediamo nei ragazzi, io ho un fratellino da 15 anni, per cui sono anche un po' una specie di mamma, cioè vorrei che magari lui facesse delle cose perché per me sono quelle giuste, sono il percorso che io ho pensato per lui o anche per i ragazzi che vengono da me al servizio. Dico, cavoli, ma tu devi continuare a studiare, non puoi lasciar perdere la scuola, perché questo è il mio punto di vista, il mio punto importante. E a volte tendiamo a guardare l'altro con troppo con i nostri occhi e poco con i nostri occhi di quando eravamo nella sua situazione. Se uno si mette nella situazione dell'altro, allora lì si crea un canale di comunicazione emotivo che forse aiuta a scambiarsi delle cose. Per spiegare l'adolescenza ho pensato tantissimo a come poter parlarne, perché a volte si dicono dei paroloni, delle cose che assolutamente vanno per me nel generale, che non toccano. Mi è venuta in mente una metafora carina, secondo me considerare l'adolescente un po' come una nave. Una nave che viene assolutamente costruita, progettata, su cui vengono messe delle strumentazioni, quello che un po' i genitori fanno con i propri figli, no? Quando sono piccoli, quando crescono. Poi a un certo punto arriva il momento del varo, bisogna insomma metterla in atto questa nave, vedere se sta a galla. E immagino che insomma verso gli 11 anni questa nave sia pronta per essere varata. Però le navi non sono tutte uguali, cioè ci sono quelle un po' da pesca, quelle da pranzo, per le vacanze, ognuno ha le sue cose, le sue particolarità. E questa nave io me la immagino un po' che fa le sue prime prove nella famiglia, nel piccolo porto sicuro della famiglia, inizia a vedere se resta a galla, e lì sono le prime liti, i primi scontri, ma anche le prime idee, no? Che i ragazzi sicuramente tirano fuori, entrano nella discussione, vogliono dire la loro, magari anche a volte in modo fastidioso, dirompente, no? Vedo che a volte sono proprio... E a un certo punto questa nave deve prendere il largo. Ecco, qua arriva il momento dell'adolescenza. Perché? Perché le adolescenze non sono tutte uguali, no? Cioè chi passa la sua adolescenza tranquillo, acque calme, senza conflitti, o quasi non se ne accorge neanche, no? Sono. Alcuni invece, mare in tempesta, si rompe un po' la nave, si distrugge, poi ci sono i genitori molto preoccupati, stato d'allarme, panico, richieste di aiuto. Poi ci sono invece dei tipi di adolescenti un po' particolari, quelle che io mi immagino, non so, si perdono un po' nel triangolo delle Bermude e non arrivano più i termini adolescenti, che a 30 anni sono ancora adolescenti. Pure quelli un po' come Ulisse che vengono rapiti dalle sirene, io me le immagino un po' come se dossi tipo il mondo delle droghe, il mondo della relazionalità facile, tutti quelli che trovano questa anche il rapporto con gli altri un po' gettone, un po' non lo so, il mondo di internet, il mondo delle chat, queste cose che sono molto usate dai giovani. Per cui se si considera un po' l'adolescenza come un viaggio, si presuppone che questo viaggio abbia un punto di partenza e uno di arrivo, in cui prima o poi tutti dovranno arrivare. Qui in mezzo c'è la relazione, perché la parola relazione a me è molto cara, vabbè, un po' anche dal punto di vista personale, perché mi sto specializzando in psicanalisi della relazione, per cui è una cosa su cui proprio tengo tantissimo. E la prima cosa che ti dicono quando parli di relazione è l'essere presente a se stessi. Cioè, questo concetto, che è strano perché è individuale, la relazione presuppone che uno scambi con le altre persone. Però prima di trovare una dualità, cioè un incontro con l'altro, bisogna sapere chi si è, cosa si vuole, qual è la propria identità. E qui è il problema un po' degli adolescenti, perché in adolescenza è difficile riuscire a staccarsi, no? A vedere sia per i genitori che per i figli, a vedere che la persona che sia davanti è altro da sé, è un po' staccata, è un po' diversa. E così ci sono tutti i momenti, o troppo vicini, o troppo lontani, o le lotte che si creano, il rifiuto, eccetera. Quando veramente anche il genitore diventa presente a se stesso, cioè si riconosce nelle sue soluzioni, si pensa non solo come ruolo, non solo come canale in cui deve, da cui deve dare delle direzioni figli, ma si vede come persona e vede il proprio figlio come una persona certamente in crescita, forse ecco lì entra la relazione, perché io che sono persona parlo con te, che con tutti i tuoi difetti eccetera, però ti riconosco, sei una persona, sei un qualcuno con cui devo avere una relazione. Ecco, secondo me quando si parte da qui, sempre per tornare un po' alla metafora della nave, è come se ci fosse appunto la capitaneria di porto, che sono i genitori, i professori, gli allenatori, insomma tutti gli adulti significativi, che riescono via radio a sintonizzarsi con quella barchetta sul canale giusto, cioè usiamo la stessa frequenza, io sono in ascolto e tu parli, io ti ascolto e viceversa, cioè troviamo lo stesso scambio, un punto di incontro dove forse le mie e le tue parole si incontrano. Però c'è un problema. Il problema è che spesso si tende a vivere un po' al posto dell'altro, voler salire sulla barca, prendere il timone, voler dirigere la nave, oppure ci sono anche altre modalità problematiche, tipo un po' i genitori amici, no? Quelli che sono compagni di viaggio, andiamo insieme, andiamo nello stesso punto, io voglio le stesse cose che hai tu. Ecco, questo dal mio punto di vista, sia lavorativo che personale, penso che sia una difficoltà, perché ognuno deve rimanere comunque nel suo ruolo, cioè deve, è vero che ci si deve parlare, è vero che ci deve essere uno scambio emotivo, ci deve essere la dimensione dell'ascolto che è importantissima, però ognuno nel suo ruolo, con le sue intenzioni, con i suoi sbagli, però ci deve essere una certa distanza, che non vuol dire lontananza, vuol dire distanza emotiva, vuol dire che se tu me la combini grossa, io non ci vengo dentro con te in quel buco lì, vuol dire che io sono genitore, io rimango integro, io sono comunque in grado di venirti in aiuto, perché io ci sono per te. Non cado dentro con te, oppure non pretendo di avere la soluzione per te al tuo posto. Quindi è lì che è la difficoltà probabilmente di essere genitore e quella che vedo anch'io quando lavoro con i ragazzi, no? Perché spesso, non lo so, con una persona di 20 anni che ha problemi di poliabuso come quelli che arrivano da noi, è facile dire ti salvo io, no? Vieni da me, ti aiuto io, guarda, vieni qua tutte le settimane, ci vediamo una volta alla settimana, ne parliamo insieme, io ti salverò, ti aiuto. Oppure è facile prendere la ragione dell'altro, dire ma sì, dai, è effettivamente poverino. Ecco, no, anche è quello che dicono, insegnano anche a noi, no, psicologi. Comunque tu devi rappresentare un ruolo, ci deve essere una vicinanza, ma sempre comunque tenuta a distanza dal ruolo che tu rappresenti in quel momento, nonostante puoi avere lì una persona della tua stessa età che magari ha fatto degli sbagli che puoi aver fatto anche tu, cioè questo non vuol dire, perché uno si deve distaccare e cercare di tirarsi un po' fuori, perché quando proprio si sente, vede anche l'altro in quello che è, che può dare veramente una mano e sentirsi vicino. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, e viene un po' dall'esperienza questa, però penso che sia importante. Spesso si tende a vedere gli adolescenti, soprattutto per insomma un po' la parte negativa che l'adolescenza ha, perché è uno scoppio emotivo in tutti i sensi. Però io, io amo lavorare con gli adolescenti, proprio perché secondo me all'età, 15, 16 anni, 17, si ha un'apertura mentale, si ha una velocità anche di cambiamento talmente repentino che se si riesce veramente a incontrarsi e lavorare insieme si possono fare grandi cose. Cioè, se uno pensa com'era a 17 anni o 16 anni, cioè io la velocità mentale che avevo, il sentire le cose anche emotivamente, secondo me c'è solo in quel piccolo spazio di età. E quindi volevo sottolineare non soltanto la chiusura adolescenziale che c'è, perché c'è quello che è tutto chiuso su se stesso, non si vuole parlare, quello che ti manda a quel paese in 5 minuti, però se si riesce a fare breccia nell'adolescente si trova anche veramente un'energia vitale, un modo talmente veloce anche di migliorare, di cambiare, che è lì che ti fa veramente sentire che si può fare anche qualcosa. Invece quando si lavora con l'adulto, ecco, si incontra di più la rigidità, perché uno si è formato, si è arroccato sulle sue posizioni, è anche più difficile abbatterle. L'ultima cosa che volevo dire, poi lascio lo spazio alla collega, così poi abbiamo più tempo per la discussione, è sull'importanza dell'ironia. E sembra una stupidata, però sempre per esperienza, lavorare con l'adolescente, parlare con l'adolescente, a volte sembrano cose così drammatiche, così brutte, così anche che ci prendono personalmente, però a volte sdrammatizzare con una battuta, con l'adolescente è anche molto ironico, prende molto in giro, non so, basti vedere a scuola come tartassano i professori, gliene inventano un nomignolo per uno, io mi ricordo quando ero a scuola, è proprio un momento che usi l'ironia per dire delle cose che comunque ci stanno, e quindi anche i genitori a volte fare la battuta, ecco, cadere un po' dai propri schemi, a volte può essere un canale di relazione con l'adolescente, che ci sta nello scambio ironico. E per me, ecco, questo vuol dire dare un consiglio, non è dare un consiglio perché io odio dare consigli, però l'ironia per me è un bel campo su cui ci si può scontrare e incontrare, ecco, no? Tu mi prendi in giro, ti tiro anch'io la battutina, però la faccio col sorriso, no? Non sempre con la testa cacciata, insomma, della cosa dell'adolescenza. Penso di aver detto un po' di tutto, ma quello che volevo fare è appunto lasciare innanzitutto lo spazio alla collega, che vedrete che vi darà un quadro sul come diverso, più anche più educativo, più pedagogico. Anche perché io proprio parto da un punto di vista, insomma, lo psicologo lavora sull'individuo, sulla persona in sé per sé, non sul generale, quindi sarebbe ogni singolo vostro figlio da vedere, da ascoltare, da saperne la storia. E poi lascio spazio a voi, insomma, le vostre domande, gli interessi e tutto questo.
Ok. Allora, racconto anche io qualcosa, dopo veramente vi lasciamo la parola. Come appunto diceva sia Carlo che la dottoressa Fogliato, adesso io ho una formazione completamente differente dalla sua, quindi anche il mio modo di parlare sarà molto differente. Io infatti sono pedagogista e assistente sociale e lavoro in FOM appunto seguendo una serie di progetti che per lo più hanno come destinatari gli adolescenti. Alcune esperienze forti che faccio con loro sono ad esempio i momenti di formazione per quegli adolescenti che decidono di fare gli animatori nell'oratorio estivo, quindi coloro che si prendono un impegno per 8 settimane durante l'estate e decidono di mettersi a servizio dei più piccoli. E quindi ad esempio con loro trascorro 20 giorni nel mese di giugno, 20 giorni mattina, pomeriggio, sera e notte, e ogni 3 giorni abbiamo 100 adolescenti diversi che arrivano da ogni dove della diocesi di Milano. E oltre a questa esperienza forte proprio vissuta con questi ragazzi, li incontro praticamente sempre, in vari momenti, in vari incontri che facciamo all'interno appunto della diocesi, mi incontro con loro. E quindi un po' anche appunto le cose che vi dirò nascono proprio anche da questo contatto diretto, cioè dal sapere chi sono i vostri adolescenti, dal sapere che sono, come diceva lei, ognuno diverso dall'altro. E anche se ad esempio quelli che io incontro hanno questa comunanza, che è quella di vivere un'esperienza che è quella dell'oratorio, che li accomuna, sono completamente differenti, hanno delle motivazioni differenti, qualcuno non è motivato ma è obbligato a frequentare, a fare, oppure non ha alternativa. Nel suo piccolo paesino c'è solo l'oratorio, quindi tanti miei amici vanno lì, vado anch'io, eccetera. Quindi la mia esperienza nasce proprio da quello. E un'altra cosa che sicuramente comunque mi facilita con loro è che prima o poi avrò anch'io a che fare con dei figli adolescenti, perché ho una bambina di 4 anni e un bambino di 6 anni, visto che l'adolescenza più o meno inizia verso gli 11, tra 5 anni sono anch'io nel pieno e quindi insomma iniziare a pensarci e mettere un po' le mani avanti. So che la volta scorsa, quando vi ha parlato Giorgio, sono uscite molte domande e chiedevate come possiamo fare, cosa si può fare, come ci possiamo porre, cosa dobbiamo dire. Un po' la risposta è che non c'è una risposta unica, questo è, l'ha detto lei, lo ripeto anch'io, nel senso che ogni situazione è a sé. Sicuramente però ci sono delle strategie, dei modi di relazionarci con questi ragazzi che possono facilitare questo ascolto e questo dialogo. Se questi presupposti vengono a mancare, il dialogo non c'è e si fa proprio fatica anche ad ascoltare, quindi mancano due componenti molto importanti. Quindi che cosa nel concreto possiamo fare? Anzitutto essere consapevoli che questa relazione con questi ragazzi che sono i nostri figli c'è da sempre, da quando sono nati ad adesso che sono adolescenti, quando diventeranno adulti, questa relazione c'è. E questa relazione non è che nasce così, è una relazione che passo dopo passo si instaura e si crea. Se avete bambini con età differenti, ragazzi di età differenti, probabilmente vi sarete accorti che le stesse cose che avete fatto con uno hanno avuto degli effetti differenti con l'altro, che come ci si relaziona con uno non è lo stesso modo con cui ci si relaziona con l'altro. Questo è vero, bisogna averne consapevolezza, ma proprio per le cose che diceva anche a lei, l'importante però è cercare di instaurare una relazione. Dire non solo sei mio figlio, ma ti voglio bene, sei importante per me in quanto sei mio figlio, e creare quindi una relazione che sia basata su una comunicazione che sia quindi educativa. Cosa vuol dire comunicare in maniera educativa? Vuol dire che questa comunicazione deve essere fondata sulla condivisione, sulla comprensione, mi metto nella posizione di capire quello che tu mi vuoi dire, dell'apertura, del rispetto. Pensando agli adolescenti, è importantissimo prenderli sul serio. Cosa vuol dire prenderli sul serio? Vi faccio un esempio veramente banalissimo che faccio sempre. Ho in mente la ragazzina di 12-13 anni che arriva disperata, piangendo, sconsolata, che il moroso l'ha mollata. Mollata, erano insieme da 3 giorni, l'aveva appena conosciuto e si erano messi insieme, e perciò dopo 3 giorni l'ha mollata. E lei sconsolata, triste, no, era lui il mio grande amore, non ho mai trovato nessun altro come lui. Allora a noi penso venga da sorridere, verrebbe da dire, ma su dai, è una storiella che non è neanche iniziata, sei giovane tutto il tempo, piuttosto che ci verrebbe da dire, con calma, aspetta, sei giovane, non prendere le cose troppo sul serio, con calma, fai le scelte, meglio se se n'è andato, vuol dire che non era quello giusto, ma ok, allora, questo è quello che ci verrebbe. Il modo migliore invece sarebbe quello di prendere sul serio, quindi cercare di capire, di dare valore a questa storia, che per noi è insignificante, è appena conosciuto, sei stata insieme 3 giorni, già l'hai mollata, ma domani l'hai dimenticata, no, perché cosa è successo? Raccontami qualcosa, senza voler giustificare, ma mettersi a prendere sul serio quello che questa ragazzina ci sta dicendo. Non ridere in faccia dicendo su passerà, ma ascoltarla. Poi dietro i baffi rideremo, diremo, ah, vabbè, rideremo col nostro marito, col nostro compagno, ma l'importante è dare attenzione, prenderli sul serio questi ragazzi, perché nel momento in cui noi sottovalutiamo quello che loro ci dicono, loro non ce lo diranno più. E dopo una bella fatica a dire non mi racconti più niente. Un tempo mi raccontavi tutto, mi dicevi tutto di quello che era successo, adesso torni da scuola, ti chiedo com'è andata e mi dici normale. Insolito. Questo è l'atteggiamento degli adolescenti. Può essere lo stesso che sia così, eh? Non c'è la formula magica che cambia questo. Però può essere che il nostro atteggiamento nei loro confronti, se è diverso, ma diverso in questo senso, che diamo valore a quello che loro ci dicono, forse può essere che tornano un'altra volta e si confidano con noi. O magari non con noi, ma con un'altra persona adulta. Può essere un educatore che incontrano, l'allenatore sportivo, il catechista, il ragazzo più grande di cui hanno fiducia e che se li prende sul serio riescono a tenere le redini di questi ragazzi, a dirgli quella parolina che forse è necessario dirla, che sembra che gli esca dall'altra parte ma che in realtà gli è rimasta. Quindi per prenderli sul serio anzitutto dobbiamo imparare ad ascoltarli. La dottoressa Fogliato l'ha detto, l'importanza dell'ascolto, dell'esserci, e questo ascolto deve essere un ascolto attivo. Ascolto attivo cosa vuol dire? Che oltre a sentire le parole che arrivano e cercare di capirle, bisogna poi anche agire, fare qualcosa, prendere del tempo da dedicare a questi ragazzi. Torniamo a questa ragazzina che ci dice la sua avventura. Noi siamo di corsissima, dobbiamo andare al lavoro piuttosto che assolutamente a fare la spesa, piuttosto che non so che altro. L'abbiamo presa sul serio, sappiamo che è importante, ma la liquidiamo perché non abbiamo tempo. Questo è un errore. Abbiamo perso la chance. Questa ragazza in quel momento voleva confidarsi con noi e noi eravamo dopo di fretta. Una fretta giustificata. Se uno deve andare al lavoro, deve andare a prendere l'altro figlio che esce da basket, piuttosto che all'appuntamento dal medico, che altro, è ovvio che il tempo è quello che è. E allora qua sta l'accortezza di dire, di trovare le parole per dire proprio, comprendo che le cose che mi stai dicendo sono veramente importanti e forse è proprio importante che ne parliamo un po' a tu per tu. Adesso però sono veramente di corsa. Se stasera andiamo a fare due passi, ne parliamo un attimino, andiamo a prenderci un gelato, oppure vieni in macchina con me, che almeno mentre siamo in macchina ne chiacchieriamo un po' con calma. Questo è un modo diverso di porsi, che però ovviamente a noi implica, a noi genitori, un impegno in più, perché dobbiamo trovare del tempo nella vita frenetica di oggi da dedicare a questi ragazzi. E sappiamo che se una volta lo perdiamo, basta, abbiamo perso il treno, non torna più sto treno. È difficile che l'adolescente torna, cosa fa? Va su internet, sulla chat, espone il suo problema e si aspetta le risposte. Manda il messaggino all'amica, lontana chilometri e chilometri per sapere lei cosa ne pensa, oppure si attacca al telefonino e racconta disperata la sua cosa, ma dopo non verrà più a dircelo perché ha già trovato altre risposte. Nel nostro ascoltare ci sono un po' di cose che secondo me dobbiamo ben avere presenti, che possono essere degli errori gravi che facciamo, che possono avere delle grosse conseguenze. Allora, anzitutto, quando cerchiamo di ascoltarli, ovviamente ci viene da interagire, da dire qualcosa. Allora, attenzione anzitutto a non ordinare. È successo così, devi fare così. Adesso lo chiami subito. Adesso gli telefoni. Adesso, ok, no, non ordiniamo. Cerchiamo di capire, di trovare con la ragazza e la ragazza una soluzione insieme, un qualcosa da fare insieme. Questo sta alla nostra capacità di ascoltare e non di trovare subito la soluzione, quindi devi fare così. Ma costruiamola insieme, è più faticoso, ma sicuramente è qualcosa che il ragazzo non si vede imposto, ma che sente di aver conquistato lui. Non so cosa può essere, invece di fai così, cosa ti verrebbe voglia di fare adesso, cosa pensi? E dopo che l'ha detto, rifletterci insieme. Ma forse sì, non so, vediamo se insieme troviamo un'altra modalità. I tuoi amici secondo te cosa farebbero? Non dirgli quindi cosa dovrebbe fare e dire, ma aiutarlo a trovare lui la risposta. Devono crescere i nostri ragazzi. Siamo molto abituati a dare la pappa bella e pronta ai nostri ragazzi, a fargli trovare tutto pronto. Invece è importante che loro imparino a costruire, a trovare le loro risposte. Quindi se loro devono trovare le risposte, noi non gliele dobbiamo dare. Dobbiamo aiutarli a trovarle. Ah, io ho fatto così, io facevo così, mia mamma mi diceva così. No, insieme troviamo delle risposte a quella situazione, a quel qualcosa che è successo. Non giudichiamo. Questo è molto difficile da fare, perché ci verrebbe anche da dire, ma sei veramente un disgraziato, ma cosa hai fatto? Io ho vergogna di te. Ti pensavo un bravo ragazzo, eri così bravo quando eri più piccolo. Questo però è un giudizio molto pesante nei confronti di questi ragazzi che stanno navigando, che si trovano anche nel mare in tempesta, che si rendono conto di essere in mare in tempesta, non sanno come uscire, non sanno quando passerà la tempesta, e noi gli diciamo, bravo disgraziato che non hai saputo neanche tenere la rotta giusta e sei finito nel centro della tempesta. Tagliamo le gambe ai ragazzi. Già a modo loro ci fanno capire che sono in difficoltà e ce lo fanno capire chiudendosi in se stessi, piuttosto che urlandoci contro, piuttosto che non volendo parlare con noi, piuttosto che stando fuori di casa in continuazione, ma ci mandano dei messaggi che sono in tempesta. Un'altra cosa da non fare è quella di consolare. Poverino, mi dispiace tanto. Vabbè, non so proprio cosa dire, mi dispiace. Sono proprio affranto. Ecco, consolare in questo modo, che è il nostro modo di fare quando assolutamente non sappiamo che dire, che pesci pigliare, è un modo però per bloccare la relazione. Perché tu gli stai dicendo, sì, ti sono vicino, ma non so assolutamente come aiutarti, quindi arrangia e ti vai da un'altra parte. Io posso solo dirti che ti consolo. Mi rendo conto di dirvi delle cose grosse e di non darvi delle risposte, non vi sto dicendo allora fate così. Però penso che queste cose vi possano essere d'aiuto pensando a qual è l'atteggiamento che spontaneamente vi verrebbe di o normalmente avete e ripensare a questo, quindi a trovare un altro canale. È molto difficile. È molto difficile soprattutto perché ci sono tante componenti in gioco. Voi avete una storia, avete un carattere, avete uno stile di vita e i vostri ragazzi pure hanno una storia che in parte si interseca con la vostra, ma hanno anche una storia loro che si stanno costruendo, hanno un loro carattere, hanno delle amicizie con cui si confrontano. E stanno crescendo, stanno cercando di fare dei passi, li vedono da una parte come l'esempio e dall'altra parte come quelli da cui stare lontani, quelli che li giudicano, quelli che potrebbero anche deludere. Se sbaglio, se entro nel mare in tempesta, ho deluso il mio papà e la mia mamma che mi diranno che l'avevo detto. Attenzione. Questo esserci di cui parlava anche la dottoressa Fogliato, e questo esserci nel non giudicare, nel non far sempre le diagnosi, nel non dire ecco, è così adesso arrangiati, ma trovare il modo di ok, allora siamo finiti in tempesta, cerchiamo insieme di uscirne, anche ammettendo non ne sono in grado, non sono in grado di aiutarti, forse è meglio che insieme ci facciamo aiutare. ci possono essere delle situazioni in cui veramente si ricorre a degli specialisti che possono dare una mano, perché in quel momento la situazione è talmente degenerata, il genitore le ha provate tutte, magari in difficoltà anche lui, magari ci sono anche dei genitori che stanno vivendo delle difficoltà personali, una separazione, che è già difficile da gestire, in più devo gestire anche i problemi del figlio adolescente, che ecco, ci sono tante variabili che possono far dire forse è meglio chiedere anche aiuto, e questo è però sta anche nell'immunità del genitore, dire non sono onnipotente, ma forse ho bisogno di aiuto. Cioè, mi rendo conto che certi genitori, sentire parlare di assistente sociale e psicologa, aiuto, siamo nei lontani. È vero. Però può essere che in determinate situazioni può essere utile, ma perché tante volte può essere utile proprio all'interno di una relazione che è diventata difficoltosa. L'occhio esterno, chi da fuori ci guarda e ci dice delle cose che noi, che siamo talmente invischiati in questi problemi, non riusciamo a vedere. Poi quando ce le dici diciamo, oh che banalità, ma io sono venuta qua per sentirmi dire queste cose che so che però in quel momento non vedevo, non capivo, il mio orgoglio mi porta a dire sono venuta qua per niente, ma torno a casa e poi le cose cambiano. Oppure invece mi rendo conto che ho proprio bisogno di qualcuno da fuori che guarda me, guarda mio marito, guarda il mio compagno, ci dà delle indicazioni, ci aiuta a vedere con occhi diversi questo adolescente nel mare in burrasca, che aiuta l'adolescente a capire anche il perché e per come può essere arrivato a fare delle scelte, a fare quello che ha fatto che l'ha portato nel mare in burrasca. Qualche invece, chiamiamolo consiglio, che dico di fare fatica a dare consigli, a me vengono un po' più spontanei, ma per appunto la mia formazione che cerca sempre di andare molto più sul concreto, sul quotidiano. Il consiglio è di rispettare anche il silenzio dei nostri ragazzi. Non sempre i nostri ragazzi, quando noi gli chiediamo che cos'hai, hanno voglia di rispondere. Ma la nostra capacità di aspettare, di rispettare questo silenzio e di però ritentare in un secondo momento, di riporre la domanda magari con termini diversi. Nel momento in cui arriva lui o lei arrabbiata nera, furiosa, furibonda, piuttosto che triste, che piange, no dimmi cosa è successo, raccontami, parlami. Non vuol parlare, va bene. Ha capito che c'è un interesse da parte nostra, torniamo a chiederlo, non vabbè allora non mi vuoi parlare, non ho più tempo per te, ritorno. Rispettiamo i loro silenzi, come anche noi penso, come adulti, non sempre ci succede qualcosa di brutto, abbiamo una preoccupazione, una qualsiasi cosa, non sempre ne abbiamo voglia di parlare. Ogni cosa ha suo tempo, rispettiamo questo tempo, rispettiamo questi silenzi. Rispondiamo in modo accurato. Chiediamo delle risposte che abbiano un senso, che diano delle risposte. E questa risposta può essere anche quella di prima. Non sono in grado di aiutarti. Non so come aiutarti, ma troviamo insieme una soluzione. Chiediamo aiuto a qualcun altro. Però questo è dare una risposta chiara. Non, forse, non so, dai, ci penso un po', magari ne riparliamo, ma... Guarda, in questo momento non so... Cosa dirti? Mi hai preso la sprovvista, non mi immaginavo che ti potesse succedere una cosa del genere. Ne riparliamo. E sottolineare il positivo. Aiutare i nostri ragazzi a vedere il positivo. A vedere che dopo la tempesta torna il sereno, il mare ritorna calmo. Lei parlava di ironia, io vi parlo di positivo, che alla fine sono le cose che si incastrano, c'è la capacità di sorridere, di vedere che insomma quindi siamo caduti in questo buco, ma adesso ne usciamo, o ci proviamo insieme, e comunque io ci sono, non me ne vado perché tu hai combinato questo disastro, adesso non c'è più mio figlio e ti rinnego. da brava collaboratrice della COM, vi posso anche fare l'accenno alla parabola del figlio prodigo. Questo ragazzo che si fa dare i soldi dal papà, se ne va, prende tutte le ricchezze, torna come un disgraziato e il papà gli fa una festa perché il figlio è ritornato. E noi dobbiamo essere così, cioè dobbiamo mettere in conto che i nostri figli, anche se li abbiamo pensati perfetti, abbiamo pensato per loro certe cose, desideravamo che facessero così, che studiassero così, che può essere che come anche noi abbiamo fatto degli errori, anche loro li facciano. Però noi dobbiamo esserci pronti ad accoglierli, a ricominciare con loro. Adesso direi che lo spazio è vostro.
Posso dire un'ultima cosa che mi è venuta in mente sentendo dottoressa Godina. Volevo spendere una parola per i genitori, perché di solito insomma si preoccupa tutti per questi figli adolescenti che vivono la loro adolescenza e tutte le cose che abbiamo detto sia io che lei vanno in questa direzione. Volevo dire proprio una cosa a voi, ecco, preoccupandomi anche per voi genitori, che comunque i vostri figli, forse sembra una banalità, ma è la cosa più importante, cioè il genitore e il figlio hanno una relazione imprescindibile, che durerà tutta la vita, loro vi vorranno bene per sempre, per cui anche se si faranno degli errori, si dicono delle cose che non si dovrebbero dire, secondo me la relazione tra figli e genitori è talmente radicata che rimarrà sempre, cioè il bene che c'è tra un genitore e un figlio, anche se in certi momenti non vi vuole proprio vedere né sentire, è un bene che parte da un punto di riferimento, voi per loro comunque siete sempre l'altro da guardare, rimarrà sempre così, anche se a volte non vi ascolterete o quello che è, ecco, sicuramente errori ne faremo, ne facciamo tutti un milione, anche io al lavoro, insomma, con i ragazzi, pur essendo il mio lavoro, avendo un'ora di tempo per ascoltare un ragazzo che viene a parlarmi, però finito il colloquio mi accorgo sempre, cavoli, potevo chiedergli di più questa cosa, magari lui mi ha buttato lì una battuta e io non sono stata pronta a cogliere cosa c'era dietro. Però quando si crea l'alleanza, quando si crea un rapporto, e voi siete gli esperti, perché voi siete con i vostri figli da 11 anni, 12 anni, cioè chi più di un genitore può conoscere il proprio figlio e può sentire il rapporto affettivo che c'è con il proprio figlio. Quindi volevo tranquillizzare un attimo la cosa, la relazione non muore, certo bisogna alimentarla con sicuramente tutte le cose che abbiamo detto insieme. Questa è la prima cosa che volevo sottolineare proprio sul rapporto affettivo che, e ve lo dice una persona che in adolescenza io ne ho combinate di ogni. Quando arrivano i ragazzi sono contenta perché, cioè, stavo parlando prima con il dottor Mazzoleni, un mio collega, che non è che mi identifico, però vedo quello che magari loro passano, che ognuno a suo modo ha passato un'adolescenza, e io sono arrivata qui quasi psicanalista a lavorare in ASL, però io ho fatto il mio percorso grazie anche a delle persone significative, i miei genitori o i professori del liceo, in particolare alcuni, oppure la gente che ho incontrato all'università, che mi hanno insegnato la strada per quando è che finisce l'adolescenza, quando io riconosco me stesso come persona, un po' come diceva lei, e l'altro come persona, e vedi che i miei genitori non sono delle entità astratte, quelli rompivalle, oppure quelli che dicono di no, quelli che non mi danno i soldi, io li riconosco come persone viventi, né idealizzate a mille, mio papà è il migliore del mondo, né uno schifo totale, chi mi sono capitati proprio questi due qua, perché sono le cose che si sentono di più. Io ho finito di fare adolescenza quando vedo mia mamma e mio papà come due persone con i loro errori, ma con anche le cose buone, che li rivalto però accettandone i limiti. Quando uno impara a fare queste cose, come tutti voi avrete fatto con i vostri genitori, che adesso avranno la loro età, eccetera, quando uno vede l'altro con le cose buone e con quelle cattive, è arrivato alla fine, al porto d'arrivo, perché è uscito, perché nell'adolescenza è facile, no? Idealizzare, si idealizzano gli amici a mille, poi un giorno mio papà, mia mamma, perché mi hanno finalmente capito, l'altro giorno fanno tutti schifo, e quello non capisce niente, quel professore lì ce l'ha con me, i miei compagni sono dei disgraziati. È proprio l'esplosione emotiva, no? Tra questi due poli. Quando si riesce a prendere insieme l'ambiguità della vita, perché nella vita ci sono le cose belle e quelle brutte, purtroppo ci sono tutte e due. Non possiamo dire, olè che bello, è tutto rose e fiori. No, ci sono anche le cose negative. Quando si riesce ad accettare che mia mamma e mio papà sono due persone sia buone sia cattive, hanno fatto delle cose buone, e hanno fatto i loro sbagli con me, ma anche tra di loro. Quando io riesco a arrivare a questo punto, sono diventato adulto, cioè sono diventata una persona che è in grado di accettare l'altro con i propri difetti, che poi sarà il datore di lavoro, che poi sarà il collega che ti fa arrabbiare. Così nella vita, cioè quando impariamo ad accettare gli altri per quello che sono, secondo me, ecco, siamo arrivati ad avere un'integrità, come dicono gli psicologi, un'integrità del sé, che è quella che poi ti aiuterà ad affrontare tutte le altre persone e tutte le cose che ti succederanno. Volevo solo dirvi lì, insomma, che i vostri figli vi vorranno sempre bene, anche se sbagliate, ecco. E anche proprio perché sbagliate, perché le cose brutte a volte caratterizzano le persone, no? Gli errori, o anche facile ricordarli, ma ti ricordi, intanto mia mamma dice, ma ti ricordi quella lì, cosa mi hai fatto quella volta lì, che non sei andato a scuola, quell'altro che eri qui lì, come eri, adesso vedi come sei, cioè ricordare insieme anche le cavolate che si fanno. Basta, adesso vi do lo spazio a voi e non so se avete delle domande da farci.
Io condivido pienamente quanto lei dice sulla distinzione dei ruoli. È proprio l'atteggiamento che non è dell'amichetta a cui mandi il messaggino, a cui telefoni, che chiedi un consiglio. È comunque l'adulto, il genitore, che ha un ruolo, ma che dedica del tempo, delle attenzioni, eccetera. Questo, se non l'ho detto, se non è chiaro, invece assolutamente è così. Cioè non dobbiamo porci come grandi amiconi, ma come delle persone che siamo dei punti di riferimento, siamo degli adulti con i nostri errori, con le nostre difficoltà, con la nostra incapacità di dare delle risposte, che ci poniamo però in una relazione positiva di ascolto con i ragazzi. Questo no, assolutamente, cioè non dobbiamo diventare noi adolescenti, ok? Non è, vabbè, andiamo a berci una birra sopra, io faccio l'esempio del gelato.
La birra?
No, nel senso che se ci beviamo la birra, ma non certo ci ubriachiamo.
No, tanto la beviamo proprio.
Non la beviamo proprio, va bene. No, ma questo deve essere molto chiaro, cioè comunque il nostro ruolo è il ruolo del genitore, dell'adulto punto di riferimento, ma che è attento. Che sicuramente non dirà l'adolescente, il ragazzo, ma anche il bambino, ha bisogno di sentirsi dire delle cose dall'adulto, dal genitore, ma anche dal compagno, dal coetaneo, da quello un pochettino più grande. E lì è proprio anche appunto comunque questa capacità di creare una relazione attenta. Quindi lei sa che a 9 anni era così, tra qualche mese sarà così, quando arriva a 11, cioè questa attenzione che è continua, questa relazione di fiducia che si crea, cioè che ti ascolta e ti dico anche, guarda, ho capito che l'ha inventata, cioè non è che per forza appunto uno la inventa grossa, allora gli devi dire, oh, veramente, cosa è successo, ma dimmi, c'è la sparata grossa, glielo si dice, guarda, mi sembra proprio che era sparata grossa. Se invece si capisce che non l'ha sparata grossa, ne torniamo sui nostri passi. Ma è comunque camminare insieme a questi ragazzi, a questi bambini che crescono, e accogliere le differenze di quella di 9 anni e di quella più grande, che poi appunto le dinamiche tra figli e tra genitori e figli sono le più diverse, le più varie. Non... Il fatto appunto di esserci, di star vicino, di stare attenti, di non voler essere l'amico grande, ma di voler essere il genitore attento, insomma, questo crea, c'è anche questa attenzione di dire, ma non te lo dico davanti a tua sorella o a tuo fratello, se parliamo di questa con calma, mi sembra che l'hai un po' inventata questa cosa qua, non entriamo nel merito del perché, ma però mi sembra che proprio l'ha inventata. Questo vuol dire che comunque il papà mi ha ascoltato e anzi, talmente sveglio che ha capito che io l'ho contata su grossa. E questo però è un messaggio molto positivo che si dà a questa bambina, a questa ragazzina. Il papà è stato attento, non mentre guardava la partita di calcio alla televisione, mi ha detto sì, va bene, va bene. Anzi, mi ha preso in disparte e me l'ha detto. Sono piccole cose, vi sto dicendo anche delle cose magari banali, però poi nel quotidiano noi le viviamo queste cose qua. Ci torniamo a casa stanchi dal lavoro, abbiamo voglia di sentire il telegiornale in casa, di leggere il giornale, e i nostri figli che arrivano e ci campignano. Io ho due figli piccoli che appena arrivo in casa mi saltano addosso e mi devono premere in tutto per tutto. Bisogna riuscire a conciliare, a trovare il tempo per farsi spremere, ma poi fare anche altre cose, cucinare piuttosto che, però, insomma, un po' di tempo bisogna dedicarglielo. La televisione, il telegiornale, lo guardiamo più tardi.
Volevo dare dire due parole su questa cosa delle bugie, no? Che apre tutto un mondo che fa parte del mondo degli adolescenti. Anche dei giovani, dei bambini, insomma un po' di tutta quella fascia lì che poi anche gli adulti, insomma, si pensa bene, però la bugia a volte è anche strumentale e lei dice, ma se io mi accorgo che mi sta dicendo una stupidata perché la dice quella più grande, cosa devo fare, no? Come mi devo comportare, ascolto lo stesso, cosa... Ecco, un po' anche in linea con quello che diceva la collega, vi posso dire che ci sono ragazzi che vengono al servizio alcolologia che proprio perché hanno servizio sulle dipendenze, insomma, sono portati a mentire, a dire, fanno intere sedute, in un senso o nell'altro, nel dire no, io non ho fatto niente, oppure alcuni che proprio si divertono, sabato sera ho bevuto 4 litri di vino, mi sono proprio devastato, che poi magari non è vero, perché ho scoperto che ci sono persone che la gonfiano, proprio perché a volte hanno bisogno gli adolescenti, i giovani, di sentirsi un po' come non si è, no? Perché magari vedo che la mia sorellina più grande attira l'attenzione del papà perché fa delle cose, allora siccome anch'io voglio bene al papà, anch'io voglio che mi ascolti, anch'io voglio sentire l'attenzione, allora la dico anch'io, no? La faccio anch'io. Allora chi ascolta, che come diceva lei, capisce che è una balla, capisce che è gonfiata la cosa, però l'adulto può far capire al proprio figlio che insomma ha capito che è una stupidata, però che ha capito che per il figlio è importante che lei gli dia attenzione. Perché se vengo lì a tirare la gonnella della mamma per dirle che ho fatto che non è vero, ma perché io intanto voglio che la mamma mi ascolti e trovo questa strategia. Così come quando vengono da me, mi fanno male una seduta intera su delle cose assolutamente che non stanno né in cielo né in terra, ma io il ragazzo, al di là del fatto che gli faccio capire che insomma, vabbè, volano gli UFO, però ho capito che tu vuoi la mia attenzione, è quello che dicevo prima del ruolo. Perché noi oggi siamo fortunati? Perché il ragazzo che viene lì, prima di tutto viene lì sapendo con chi viene a parlare, e quindi quando riesce ad arrivare sa che tu sei lì, però anche loro sanno che tu sei lì per loro, un'ora dedicata ad ascoltare le loro cose, che possono anche essere un'ora di balle, però io ci sono lì per te, che mi puoi raccontare una serie di cose, ma io capisco che in quel momento è importante per te vedere se io sto lì con te anche se mi racconti una serie di stupidate. Cioè, forse sono un po' dei test, no, che fanno i ragazzi, a volte anche i genitori, dei test per vedere se anche se la sparo grossa, se anche ti tratto male, se anche ti dico 10 volte no, se tu ci sei. C'è un mio paziente che tutte le volte, vabbè, all'inizio, lo solo vedo da 2 anni, all'inizio era un insulto dietro l'acce, era di tutte, perché ecco questa cosa, è finito qua per la paziente, non si può, che 2 anni, tirano in ballo gli esami del sangue, io, si, una serie di cose. Però tutti i mercoledì mattina telefonava al servizio con l'accusa di chiedermi a che ora era l'appuntamento, che è sempre il mercoledì, sempre alla stessa ora, e dopo 2 anni ancora tutti i mercoledì mi telefono. Sono la dottoressa Elisa? Ma che ora è l'appuntamento? Sempre, ma io questa cosa gliel'ho rimandata, non che smemorata che sei, gli ho detto. Cioè, ho capito che tu hai bisogno di sapere che io ci sono. E sempre così fa. E questa cosa, quando l'abbiamo tirata fuori insieme in seduta, è stata quella che ha fatto la svolta, perché è sentirsi dire, io ho capito che tu vuoi mettermi alla prova, che tu vuoi sapere che io ci sono sempre, che quando ti do l'appuntamento non te lo sposto, che sono lì per te. E forse a volte è proprio quello che anche i ragazzi chiedono a noi, no? Ti tratto male, te ne dico di ogni, il papà così, la mamma così, non ti voglio parlare, magari per me ti dicono rompermi le scatole. Però io, come diceva lei, ci sono per lui, ti faccio capire che comunque ci sono. Ed è quello il test che superano i genitori, che sempre superano. Io vi voglio proprio tranquillizzare, perché l'amore che avete per i vostri figli vi porta a stargli vicino comunque. Ma non riuscite a trovare delle... Cioè, perché lei la vedo un po' come quell'esempio che ho fatto prima, di essere dentro nel buco insieme, no? Cioè, perché poi io dico sempre... un altro fratello intermedio, poi uno piccolo, quindi quello intermedio è anche lei, molto conflittuale, no? E dico sempre con mia mamma, siete di lì e di vo, perché uno dice di lì e l'altro di vo, e continuano così, botta e risposta. Allora, cioè, quando cosa succede? Che si entra un po' nel buco insieme, no? E si arriva a un'eterna lotta, come due che si scontrano, due titani, no? Siccome l'adolescente ha una nave corazzata, allora il genitore cosa deve fare? Prendere il carro armato e poi si passa agli armamenti, no? Allora forse quello che io penso, non riuscite a trovare, cioè quella di cui parlavo prima, la distanza emotiva, cioè allora ci sono delle cose importanti, ci sono delle cose magari meno importanti, che se non vieni a mangiare dalla nonna stai a casa a vederti la TV, non lo so, oppure che se a scuola hai preso 5 proprio non ce la fai, non so. Una scala di cose, è proprio una risposta che si trova con la persona, si dovrei vedere suo figlio e lei, e non so, anche perché lì c'è anche il ruolo del padre che sul, ecco, perché riconosce comunque un'autorità. Ecco, allora deleghi di più suo marito, perché a volte i papà sono un po' schiacciati, no? Sempre le mamme... ha fatto bene, vedrà che cosa migliore, perché i papà sono importanti, è spesso tutto sulle mamme, le mamme che portano avanti tutta la famiglia, oh, sono i papà,
papà. Ma, anch'io volevo dire una cosa, ma senza focalizzarmi sulla signora, ma in generale, allora io vi dico, ho lavorato per 9 anni come assistente sociale alla nostra famiglia, non qua a Lecco, a Pontivio, tra i compiti che avevo c'era anche quello un po' della prima accoglienza, quindi anche di chi arrivava per segnalando determinati problemi e si cercava di indirizzare su una prima visita, un controllo, la visita neuropsichiatrica, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente tutti, i genitori tutti, arrivavano perché i loro figli, mio figlio ha un problema. Mio figlio ha un problema, io no, mio figlio ha un problema, ok? Io negli anni, anche appunto crescendo, iniziando a studiare altro, ho iniziato a intravedere anche qua un modo diverso per aiutarli, cioè per far capire dove forse il problema non era il bambino, ma era il genitore. Che questo genitore che le ha provate tutte, però dice no, adesso vai tu a farti vedere se c'è che hai problemi. Questo non è magari il suo caso, non lo so, è per generalizzare un po' la cosa, è per dire che tante volte bisogna veramente guardarsi dentro e farsi un esame di coscienza veramente e dire ok, allora... possono essere dei problemi lì e vediamo lì come aiutarli. Quindi questo ragazzo
che sta vivendo determinate cose, come si può aiutare, chi può aiutarlo, lo psicologo, l'educatore, l'amico tal dei tali, questa persona che può essere una figura educativa. Io come adulto, adesso che le ho provate tutte, da chi mi faccio aiutare? Mi posso rimettere in discussione e dire che non è partita vinta? Non devo gettare la spugna e dire basta, ormai ho perso tutto. Mi devo rimettere in discussione. Certo che anche qui non c'è la bacchetta magica e non è detto che la persona a cui ci rivolgiamo sia quella giusta. Anche tra i professionisti ci sono persone diverse, c'è quello che coglie il nostro problema, c'è quello che non lo coglie, c'è quello che dice sì sì, il problema è sul ragazzo, punto, adesso lavoriamo con lui, c'è quello che dice lavoriamo con la famiglia, quindi chiacchiero, faccio un colloquio di un'ora col figlio, poi parlo una volta con la mamma da sola, una volta col papà da solo, una volta con la coppia dei genitori, una volta con tutti e tre insieme e una volta anche col figlioletto più piccolo. Sono approcci diversi, non sempre va bene, in certi casi può essere utile. Qua però secondo me sta la nostra volontà di genitori di credere nei nostri figli, nel volergli bene, a tal punto che ci rimettiamo nuovamente in discussione, proprio dicendo le abbiamo provate tutte, ma non posso darmi per vinto, non posso sentirmi sconfitto come genitore. Oppure sì, sono stato sconfitto in questa cosa, ma devo risollevarmi, mio figlio è importante, l'ho messo al mondo. Devo dargli la possibilità di camminare saldamente sulla strada che gli ho preparato. Quindi è ovvio che tutto questo è difficile, cioè non c'è la soluzione. E sentendo le cose che diceva appunto la signora, immagino la sofferenza, la fatica di trovare qualcuno che mi ascolta, che la persona giusta, lo psicologo giusto, piuttosto che il pedagogista giusto, piuttosto che l'assistente sociale giusto, piuttosto che l'amico giusto, il prete giusto o l'educatore. Non è semplice, però non arrendersi e dire ok, allora le abbiamo fatte tutte queste, sicuramente però ci deve essere qualcos'altro che non abbiamo fatto. Ci deve essere, non posso gettare la spugna, non posso rischiare che la vita di mio figlio e dei miei figli si perda così, o che ci perdiamo insieme. La soluzione non c'è, non ce l'ho, non ve la so dare, però vi dico tenete duro, ripensate, allora abbiamo provato questo, non va bene, proviamo di qua. Mi confronto con altri genitori che possono avere le mie stesse difficoltà, ma mi confronto in maniera attiva, quindi non mi sfogo soltanto di, non ci lamentiamo soltanto di tutte quelle che ci hanno combinato, ma tu come fai? Come hai provato? Cosa non hai provato? Abbiamo veramente provato tutte le stesse cose o a qualcuno? Allora, io non parlerei di punizione, ma parlerei di regole. Le regole esistono, ci sono, devono esserci, sono importanti. Queste regole ti portano a dire dei no, ma questi no devono avere una coerenza. E non è una coerenza che nasce, oggi decido che sono coerente e inizio a dirti di no, ma è qualcosa che si costruisce nella relazione. Quindi la nostra capacità di genitori, di educatori, di dire dei no e di spiegare il perché dei no, ha valore. E questo vuol dire che il ragazzo non vive il no come una punizione, ma vive il no arrabbiandosi perché tu mi hai detto di no, non mi fai fare questa cosa, non mi permetti questo. Però tu gli hai spiegato il perché no. Non gli hai detto perché, te lo dico io, perché mi hai rotto le scatole, perché continui a insistere. No, perché per questa cosa secondo me è così. Questo la fa lo stesso, va bene. La volta dopo io te lo ridico, che il no è perfetto. Cioè, ma io lo vedo più nell'ambito delle regole. È ovvio che quando si arriva a certi livelli le regole diventano più dure e hanno delle conseguenze maggiori. E da un certo punto di vista il ragazzo deve scontrarsi anche con questo. Quindi imparare che le proprie azioni hanno delle conseguenze. Sono anche convinta che però il lavoro che noi possiamo aver fatto da quando nostro figlio è nato, se fatto con coerenza e se questi no ci sono sempre stati, magari, dico magari, forse non arriviamo a certi estremi, magari, non è detto. Però abbiamo qualche presupposto in più, che insomma un po' di paletti gliel'abbiamo dati. Il dire una volta, sì va bene, dai, su non rompere, va bene, fallo. E la volta dopo, sulla stessa cosa, incaponirsi e dire no, assolutamente, basta, ne hai rotto, non lo fai più. Al ragazzo che messaggio mandiamo? Sì, non rompere, non mi importa di te, fai, adesso no, devo fare io il capo e ti dico di no. Se invece a questi no e a questi sì diamo una motivazione, però ovviamente la motivazione noi dobbiamo averla. Dobbiamo avere la consapevolezza di quello che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi. Nel mio ambito capita che ai ragazzi si chiede, cioè i genitori mi dicono, ah io glielo chiedo perché non vai a messa. E dico, bene, e tu perché non vai a messa? Ma poi non ho tempo, poi la domenica io faccio di qua. E poi mi chiedi perché, ti lamenti perché tuo figlio non va a messa. Dobbiamo essere noi coerenti di quello che nelle nostre spiegazioni che sono dei sì e dei no. Però se sono coerenti può essere che non arriviamo a certi livelli, può essere. Però questi no ci devono essere. Non è che sì, una volta puoi sbronzarti perché oggi hai preso 8, allora va bene, ti lascio andare, ma no, sabato prossimo no, assolutamente sbagliatissimo ubriacarsi. Ma appunto, è sbagliato ubriacarsi, stop. Non è che c'è l'eccezione, cioè su certe cose bisogna essere rigidi, ma soprattutto dobbiamo essere veramente convinti noi di quello che diciamo. Cioè, e questo ritorno a quello che dicevo prima, dobbiamo farci un esame di coscienza noi, sapere noi dove vogliamo andare, dove vogliamo portare i nostri figli.
Dico solo una cosa perché mi sembra che non la vedo più. Mettesse l'accento su un pochettino la signora sulla legalità, mi sembra che abbia nominato il vandalismo, comunque qualcosa di delinquenziale, insomma regole e forse punizioni un pochino più pesanti, ecco. A parte che non apro il libro dell'alcol perché sennò mi fai niente sul vivo, per cui vabbè, se noi brindiamo con lo spumante al battesimo, alla comunione, al compleanno, poi non possiamo dire ai nostri figli non bere perché fa male, perché spiega, insomma, vabbè. Chiudiamo il libro alcol, sennò parliamo tutta la sera. Per quanto riguarda la legalità, io penso che anche lavorando con l'inalcolologia, sapete che la guida in stato d'ebbrezza è un reato, no? Quindi si avrà detto di sicuro. Corrisponde la punizione, tra virgolette, al ritiro della patente, che è un deterrente e a volte anche pesante, perché sia i giovani che gli adulti, insomma, non avere la patente ci sono implicazioni per il lavoro, per la socialità, una serie di cose. Però devo dire che dal mio punto di vista, poi non so, forse ci sono persone che la pensano in modo diverso da me, quando si oltrepassa il limite della legalità, comunque un deterrente ci deve essere. Però, dall'esperienza, anche ricollegandomi a quello che dice lei, è accettato dai ragazzi, perché lo sanno che è così, perché c'è una coerenza, cioè questo è un reato, tu hai infranto la regola, per quanto non ti possa andare bene, per quanto me ne dici di ogni colore, te la prendi con i carabinieri, con la commissione, con il servizio perché ti obbliga a venire, una serie di cose, comunque lo sai che è quello, perché quella è una regola. E io ho un ragazzo, l'ha ritirato la patente, penso, più di un anno fa, io lo vedo da 3-4 mesi e non sapevo che gli avessero ritirato la patente, è stato lui a dirmelo, perché lui non si era neanche posto il problema, venendo lì, di dire che non aveva la patente, perché perché sapeva già che con gli esami che aveva sballati, i valori del sangue e dell'alcolemia, non gliel'avrebbero ridata. Cioè si era auto punito praticamente, cioè io non vado neanche in commissione, tanto so che non me la danno. Cioè finché non risolvo questo problema, io non ci vado. Cioè i nostri ragazzi forse stanno meglio di noi, dov'è il limite. Cioè non sono più disinformati anche sulle questioni dei limiti legali eccetera, per cui la punizione su alcune cose, punizione non la chiamerei così, comunque insomma la norma restrittiva su alcune cose, non so, vandalismo, per me ci deve essere, perché è il limite dove loro sanno che oltre a quello non è più la bravata, la stupidata, la facciamo gli scemi eccetera in compagnia, no, lì si rischia, perché metti a rischio la tua vita, quella degli altri, e per cui è diverso, lì cambia registro. Poi vabbè, la vedremo, ci sarà un incontro sull'aggressività in adolescenza, la violenza, insomma, forse quell'altra parte più della devianza, insomma, che sarà centrato più su questo. Però dal mio punto di vista, un po' con l'esperienza lavorativa, vedo che comunque il deterrente ha un suo ruolo, anche perché si sa, anche solo si sa che è lì, che oltre lì io sono poi perseguibile. Poi ci sono quei classici ragazzi che lo sfidano apposta quel limite, perché vogliono vedere fin dove si può arrivare, vogliono vedere cosa gli succede, vogliono sentirsi costretti, ci sono, poi lì si va, come dicevo prima, ognuno nel suo caso specifico, non è che per tutti uguali, però i limiti noi dobbiamo metterli, anche legalmente, le leggi, le cose, servono, certo che servono. Ovvio che la punizione o la norma deve essere coerente, come diceva lei, dalle cose piccole in casa alle cose più grandi, se no la società andrebbe a rotoli, così anche i ragazzi hanno bisogno di contenitori. No, nel senso, mi tocca un po' sul vivo perché il fumo c'è una cosa che porta ai tumori e alla morte, cioè, sì, magari un po' meno, ecco, però, vabbè. Allora, al di là della battuta che mi punge sul vivo sul fumo delle sigarette, sono un ex fumatore, da quando lavoro al servizio ecologia ho smesso di fumare, per cui mi prende proprio sul... No. Al di là della battuta sul fumo, che è comunque una cosa che nuoce gravemente la salute, lo saprete tutti, e quindi la salute di sua figlia, e io, insomma, ve la vedrete. Però la cosa del piercing mi faceva, mi suscitava questa riflessione. Allora, lei dice, ho fatto violenza a mia figlia perché l'ho già imposto di toglierlo senza una spiegazione, solo perché a me dava fastidio. Ecco, questo va proprio in linea con quello che prima stavo dicendo, cioè... sul riuscire ad accettarsi nelle nostre soluzioni e con i nostri limiti. Allora, a sua figlia io farei tanto di cappello, perché è riuscita ad accettare una sua imposizione senza le spiegazioni di cui parlavamo prima, accettando il suo limite, sapendo che mia mamma è così, esattamente come la mia, io ho fatto i buchi all'orecchio, ho tenuto nascoste le orecchie per non so quanto tempo, perché mia mamma bucare il corpo era una roba allucinante. Adesso vediamo due visioni magari differenti, non lo so. Io le dico che non c'è niente che lei dovrebbe o non dovrebbe fare. Allora, la cosa per me è data a buon fine, perché sua figlia è riuscita ad accettare come genitore, vuol dire che riconosce il suo ruolo, che la rispetta anche in momenti... appunto. Per cui questo significa che tra di voi c'è una buona relazione, perché se sua figlia l'accetta queste cose impositive, mi raccomando, non la perda però questa relazione. Adesso sugli altri due figli vedrà al momento come comportarsi. Io però sarei più attento magari alle cose che fanno male. Allora, il piercing è vero, fa l'infezione, meglio che non vada a farselo in un baracchino sulla spiaggia se si prende l'epatite o qualcos'altro. Se proprio lo vuoi fare, ti porto io in un posto specializzato dove hanno le cose disinfettate. Sicuramente, appunto, io volevo riportare il discorso su questo, no? cioè io non posso dirle se è giustato che lei ha fatto mettere il piercing o toglierlo, ognuno, esatto, io voglio sottolineare la relazione, esatto, voglio sottolineare il fatto che tra di voi c'è il rispetto reciproco delle proprie limitazioni. Allora, se lei è stata rispettata nel suo limite di vedere sua figlia col piercing, si ricordi che però deve rispettare anche i limiti di sua figlia. E quindi è uno scambio reciproco, se no poi perdete questa cosa. Perché va bene mamma, io ti capisco, ho tolto il piercing, però tu capisci anche me. Magari sua figlia del piercing non interessava più di tanto, l'ha tolto insomma. Però una cosa che poi le porterà prima o poi, ci pensi bene prima di ancora, capito? È un po'... Capisco. No, no, ma lei... Meglio che faccia così, piuttosto che tutto innervosirsi, che poi si rovina il rapporto. Non so se lei magari avrà un'altra visuale, però... È no, no, ma ha fatto bene, perché sono proprio quelle cose lì su cui si accapiglia di solito.
Infatti, ma è per questo che anch'io ho ribadito più volte che non è che c'è una soluzione o una risposta, perché i casi sono infiniti. Cioè, mentre lei ne raccontava due, probabilmente agli altri ne venivano in mente... altri 10.
No,
cioè. Però questa nostra capacità di fare i conti con noi stessi e quindi anche veramente di dire questo no, perché è così, perché è il mio limite, di genitore fa vedere il piercing, lo dico, lo ammetto, il mio figlio lo fa, ma fa niente, però ve lo siete detti. E quello che tante volte manca a noi genitori è questa capacità di farci chiarezza noi e di dirlo ai nostri figli, di riuscire a dirgli di no, perché non lo so perché, ma perché a me fa star male, però gliel'ha detto. Cioè, questo è comunque un fattore positivo, cioè riuscire comunque a esprimere lì. Noi genitori non siamo onnipotenti, anche noi i nostri errori li abbiamo fatti. Però riusciamo a mantenere viva questa relazione e riusciamo anche a dirti che il fumo non lo condivido e deve rimanere così. Domani vada con la sigaretta. No, la regola è che si fuma fuori, punto. E questo è quello che si diceva prima, no? Della coerenza che deve essere mantenuta. Scendere a dei compromessi. La dottoressa diceva, forse non era il caso di... scendere a compromesso con la sigaretta, ok, condivido in pieno,
no,
però,
mia...
però su questa cosa è ovvio che anche noi sicuramente dobbiamo scendere a dei compromessi con i nostri ragazzi, ma dei compromessi che non mettono ulteriormente in difficoltà loro. Vabbè, sì, prova a buttarti nel pozzo, sai saltare bene, non ti fai male. No, tu nel pozzo non ti butti, punto. Però vuoi provare a... no, a andare in mountain bike su quel bosco lì, così con i tuoi amici, loro l'hanno già fatto, metti il caschetto, ti fai tutto, vuoi provare a farlo, ho paura, so perché vuoi, va bene, vai, fallo. È una banalità questa che mi viene in mente così. Scendiamo a dei compromessi, ma anche a dei compromessi che non mettono a rischio la vita dei nostri figli. Ci sono delle cose per le quali diciamo no, perché... abbiamo anche noi bisogno di dire dei no in quella direzione lì, però che non devono veramente mettere a rischio la vita dei nostri figli. E questo, di volta in volta, il genitore deve imparare a gestire la relazione, a trovare la risposta, a prendersi il tempo di trovare la risposta, di confrontarsi con l'altro genitore, con un'altra persona, per trovare la risposta, per poter dare le giustificazioni, per non lasciar perdere quello che è successo. E questo è difficile e va a realtà in questi esempi quotidiani concreti che voi sicuramente vivete, ognuno in modo differente, e in quello dovrete trovare qual è il no, qual è il sì, e dove troviamo un compromesso, ma un compromesso che non valuta né l'uno né l'altro, dove non c'è né il vincitore né il vinto, ma dove abbiamo creato un'alleanza educativa dove questa cosa può andar bene. Io ho in mente una ragazzina che si era impuntata, che voleva giocare a calcio, E per la mamma l'idea che lei giocasse a calcio era veramente devastante, perché un mazziaccio chissà poi cosa ti succede, dove vai a finire se ti metti in mezzo ai matti, se vai a giocare a calcio, ma forse era il minore dei mali che lei veramente si esprimesse. Infatti è andata a giocare a calcio, era bravissima, ha giocato benissimo, si è sposata, eccetera, 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 e aveva questa passione. E lì la risposta giusta, non lo so, in quel caso è stata la risposta giusta di far sì che la mamma cedesse e accettasse che questa ragazzina andasse a giocare a calcio, ma dove non ha perso la sua femminilità né niente. Bisogna dargli un tempo. Può anche essere che, lo sai, adesso devo andare, però ho voglia di sentirti, ho voglia di parlare con te, di ascoltarti. Possiamo farlo stasera? Possiamo? Cioè, anche qua non c'è una risposta, è nel contesto. L'importante è non evitarlo, non liquidarlo, ma meglio, nel senso, però farlo, cioè se il figlio si confida, ha voglia di contarti per le cavolate che ha fatto, ridere sopra col genitore, che bello, certo lo stai dicendo nel momento sbagliato, io devo andare. Si ascoltano le due battute e si dice guarda, veramente mi sto divertendo, sto godendo nel sentirti così, ma ci sono anche degli impegni che devo rispettare, questo ne va della serietà del genitore, che dice anche che se uno ha degli impegni, ha un posto di lavoro, deve rispettare degli orari, con serietà li rispetta. Certo.
Posso dire una cosa io su questa? Penso che la cosa anche importante è essere genuini, no? Cioè, se si sente una cosa, se si pensa una cosa e ci si forza a fare il contrario, i nostri figli, tutte le persone sono infelici, lo colgono, per cui sono quei messaggi che si chiamano doppio legame, cioè io con gli occhi faccio finta che mi interessa quello che dici, ma con tutto il resto si capisce che non mi interessa. Allora, piuttosto, queste cose poi generano di solito la patologia, soprattutto con i bambini, perché c'è la classica scenetta della mamma che va a prendere la bambina all'asilo, bambina corre incontro, il genitore non sa bene cosa fare, sì, l'abbraccia, ma non era proprio quello che voleva fare. No? Questi messaggi qui poi andando avanti diventano, ti dico una cosa ma ne penso un'altra, ti rispondo perché io penso che si deve rispondere così, ma in realtà ti direi cos'ho. Allora, consiglio che do io, consiglio tra virgolette, è un po' quello che dice anche lei, cioè piuttosto dire, ma anche con una battuta ironica, ma anche con il loro gergo, perché loro diranno, oh mamma che è su di dosso, non so cosa... Cioè, in questo momento proprio non sono connesso, non ce la faccio, guarda, non possiamo parlarne dopo cena che sono più rilassato. Sì, perché se no si creano veramente quelle incomprensioni, perché non so se lei ha mai avuto la sensazione di parlare con qualcuno che non ha voglia di ascoltarlo ma che sta lì così, no? E quando poi finisci di parlare ti senti un po', dici ma non ti senti proprio bene, perché hai detto qualcosa ma ti è rimasto la mare in bocca. E queste cose del non detto si portano dietro, cioè perché ci si sente un po' sempre a metà. E allora piuttosto è meglio dire la verità. C'è anche per i terapeuti, per gli psicologi, a tutti viene sempre detto di quello che si sente, di dirlo, perché noi chiediamo ai nostri figli, chiediamo ai nostri pazienti di essere tra virgolette veri, sinceri, di portare una parte di loro stessi, e poi noi miniamo anche bene magari delle situazioni, ma piuttosto a me di dire guarda, oggi proprio cioè, non ce la faccio, c'è in mente la nonna che è, oppure sto pensando la mamma è distratta, cioè sta facendo, parliamone magari, guarda domani come diceva lei, riusciamo a farlo spesso insieme, me lo racconti pure stasera, veramente, perché sennò si corre il rischio di creare quel distacco, no? Che è empatico, non c'è più l'incontro, perché io ti ascolto con la testa ma non col sentimento, per cui è evitato, cioè non so che dire, insomma, va dopo, basta, perché sennò è brutto, pesante.
Io racconto un episodio, quando ero giovane, no, avevo 19 anni, mi hanno chiesto di fare l'educatrice agli adolescenti, ero neopatentata. Il mio ragazzo, attuale marito, era di un altro paese, ho iniziato a frequentare il suo oratorio e in questo oratorio mi hanno chiesto di seguire il gruppo adolescenti. Va bene, ho accettato, molto alle prime armi, c'erano con me degli educatori più grandi che ovviamente vanno avanti in gruppo, eccetera, eccetera. E all'interno del gruppo c'erano anche dei soggetti, diciamo, un po' più problematici. Tra questi c'era una ragazzina adottata, non italiana, che insomma, manifestava una serie di difficoltà, e sicuramente il catechismo era l'ultimo dei suoi pensieri. E una cosa che ho fatto è stata un po' quella di comunque interessarmi a lei, no? Interessarmi a lei a tal punto che mi ero resa conto che aveva difficoltà a venire in oratorio e a tornare. E quindi mi sono presa la briga di andare a prenderla e di portarla, che per me era una cosa molto impegnativa, perché io venivo da un altro paese, mio papà, con due genitori un po' apprensivi che mi vedevano in giro di sera, anzi portavo anche delle altre persone e mi prendevo un po' questa responsabilità. Questa cosa è andata avanti al punto che mi sono anche resa conto che questa ragazzina tornava a casa da scuola e non c'era mai nessuno e si doveva un po' arrangiare. Una volta mi ha chiesto se l'accompagnavo in piscina. Va bene, ho detto ok, e di che cosa mi sono resa conto? Che i suoi tanto non sapevano neanche che, perché gli ho detto, ma lo sai che gliel'hai detto che vengo io a prenderti, che poi ti riporto così? Oh no, ma guarda, tanto non ci sono mai, tanto non ci sono. Io al momento non mi rendevo conto anche di quanto io stessi facendo per questa ragazza, perché per me alla fine sì, era impegnativo, dovevo partire prima, tornare dopo per accompagnarla. In piscina mi sono divertita anch'io, non è che è stato chissà che cosa. Sta di fatto che due anni dopo, che l'ho presa in prima superiore, era in terza superiore, abbiamo proposto un incontro con due medici, una dottoressa e un dottore, per parlare del tema della sessualità, e questa ragazzina a me, io comunque ero giovincella, si è aperta raccontandomi che lei comunque aveva avuto esperienze sessuali con dei ragazzi e aveva un sacco di domande da fare e aveva paura di farle e mi ha chiesto come fare. Questo per me, ripensandolo dopo, è stato molto significativo, perché con questi miei piccoli esserci ho creato con lei una relazione molto forte di fiducia, al punto che nel momento clou si è aperta con me. Io probabilmente l'ho fatta anche ingenuamente queste cose, non è che erano pensate, non avevo ancora studiato, anzi stavo studiando, ho iniziato quando avevo 19 anni. Questo cosa vuol dire allora? Che come educatori anche quell'ora alla settimana del catechismo deve essere un'ora in cui si è attenti ad ogni singolo ragazzo. Magari si riuscirà ad essere più attenti ad uno piuttosto che all'altro, non sentiamoci onnipotenti.